Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013, il numero a cui iscriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it, se volete scriverci una mail. Potete farlo anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutto quello di cui vi parleremo quest'oggi. E allora il sommario prevede, come tutti i martedì, una rubrica, quella del martedì extra culta, a cura di Sciacqui Senussi, i fatti culturali d'oltre confine. Vi parleremo invece di una scrittrice di cui è appena uscito l'ultimo libro, Aprile è una strana stagione, per Feltrinelli Gramma. Lei è Gabriella Ambrosio. Avremo ospite il maestro del coro dell'Orchestra Sinfonica di Milano, e parleremo delle vincitrici del premio Inge Feltrinelli. Lo facciamo fra un attimo, dopo aver ascoltato Snail Mail con My Maker. Teniamo in sottofondo Snail Mail con My Maker, un brano molto recente che abbiamo inserito, anzi la redazione musicale ha inserito nella nostra library, e che ci porta alla prima voce, alla prima ospite di quest'oggi, perché parliamo del premio Inge Feltrinelli 2026. che è stato appunto attribuito proprio nei giorni scorsi. Mi sarebbe piaciuto incontrare alcune delle vincitrici, di coloro che erano presenti al premio, ma come si può sentire, e come ascoltatori e ascoltatrici che ringrazio, perché anche ieri sera in auditorium per il Suggeritore Night Live sono stati molto supportive, come si suole dire, avendo perso completamente la voce non ho potuto muovermi nel tentativo di farla ritornare, ma questo fatto privato è semplicemente per ringraziare Caterina Croce, responsabile contenuti editoriali di Fondazione Feltrinelli, che è nel comitato organizzatore del premio Inge Feltrinelli e che ci aiuterà a parlare, a introdurre nuovamente le vincitrici di questa edizione. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Mi scuso ancora, insomma, per non essere stata con voi, ma ero ridotta veramente molto male. Quindi grazie di essere con noi e ritorniamo, facciamo qualche passo indietro di qualche giorno e torniamo al momento in cui sono stati assegnati i premi. Da che parte cominciamo?
Allora, intanto inizierei col dire che il premio Inge Feltrinelli ha da sempre 4 categorie, perché premiamo autrici, sì, di libri di fiction e non fiction che parlino di diritti umani, di ingiustizie, di lotte per la libertà, e diciamo questa è la categoria tradizionale, anche proprio, come dire, in memoria di Inge Feltrinelli, editrice. Poi abbiamo una categoria inchieste e reportage e anche fotoreportage, e di nuovo lo facciamo nel nome di Inge, appunto da tutti ricordata come una grande editrice, ma che è stata anche una giovane e talentuosa fotoreporter, e qui premiamo appunto giornaliste che abbiano scritto inchieste che raccontano violazioni di diritti umani, che ci portino in quelle zone calde del mondo di cui oggi c'è tanto bisogno di parlare. E poi abbiamo altre 2 categorie, una per i libri kit di letteratura per l'infanzia e una podcast per le scuole, dove qui abbiamo come protagonisti i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado, che ci fanno avere le loro proposte di podcast sui diritti, sul loro modo di interpretare oggi i diritti. E quest'anno partirei da loro: ha vinto una classe di Crotone con un progetto sulla strage di Cutro, ed è più che mai interessante sentire quella storia raccontata da loro che associano quella spiaggia a un luogo di vacanza, di spensieratezza, di benessere, di felicità, e che invece hanno potuto, come dire, vedere da vicino una tragedia enorme che poteva essere evitata, e questo li ha naturalmente molto toccati, e con la loro proposta di podcast vorrebbero appunto tornare a quei giorni del naufragio di Cutro. E, per quanto invece riguarda le altre categorie, il libro che ha vinto quest'anno è un libro che ci porta a Gaza. Si chiama Hanno ucciso Habibi, l'autrice è Shruk Ela, una giornalista e videomaker palestinese che con questo memoir breve e densissimo ci porta proprio nella distruzione che sta vivendo Gaza in questi mesi. Il libro si apre con una bomba che uccide, ma nelle sue pagine riesce anche a far spazio alla speranza, una speranza che lei ci racconta però condita da un'altra parola chiave del libro, che è lotta, e dice appunto che se è vero che Gaza è il popolo delle rovine, è anche il popolo della ricostruzione, quindi, come dire, ci lascia con un pensiero, sì, volto al domani.
Come molte donne che con fatica, insomma, fanno sentire la loro voce su Gaza, no? Sto pensando anche ad altre autrici, fumettiste, documentariste, insomma, persone, alcune hanno anche perso la vita, tra l'altro, nel
assolutamente
raccontare.
No, ma infatti anche durante la cerimonia del premio abbiamo ricordato il numero veramente tremendo di giornalisti, operatori dei media che hanno perso la vita in questi anni di guerra a Gaza, un numero sorprendente. Oggi ci arriva la notizia della pena di morte e quindi, come dire, con il premio Inge cerchiamo di tenere per quanto è possibile una luce accesa su quello che accade in quella terra. Nella categoria inchieste è arrivata come finalista un'inchiesta sui medici invece di Gaza, che appunto sono stati bersaglio a loro volta in questi mesi. E ecco, cerchiamo, come dire, di fare la nostra parte per poter tenere viva l'attenzione della comunità internazionale su quello che accade a Gaza in Cisgiordania.
Benissimo, proseguiamo allora a parlare degli altri premi.
Allora sì, ho citato le inchieste e allora mi piace ricordare che quest'anno appunto dei tanti lavori che abbiamo raccolto e poi selezionato per arrivare alla cinquina, ha vinto un'inchiesta che racconta della contraccezione forzata che è stata imposta alla popolazione Inuit in Groenlandia da parte della Danimarca. È, come dire, un tema di cui non si sente tanto parlare. Adesso abbiamo parlato nelle scorse settimane tanto di Groenlandia con appunto le mire di Trump. In un qualche modo questa inchiesta ci porta anche a considerare i debiti e le colpe del colonialismo europeo che, come dire, forse in modo più silenzioso comunque ha lasciato le sue impronte anche appunto sui corpi delle persone colonizzate. Questa inchiesta ce lo racconta in modo molto vivido, molto umano, molto molto caldo. Ecco, e le altre inchieste ci facevano fare un fantastico e anche per certi versi doloroso viaggio intorno al mondo, perché dalle miniere del Perù si passava anche all'Europa e invece appunto a tutto i diritti che faticosamente conquista la comunità LGBTQ+, e appunto ho citato già l'inchiesta di Gaza, e appunto ha vinto invece questa su la contraccezione forzata della popolazione Inuit. Arrivo invece a dire chi ha vinto per la categoria Libri Kit, che è appunto una categoria che abbiamo voluto istituire perché pensiamo che appunto i lettori e le lettrici di domani sono appunto oggi i bambini, i ragazzini e le ragazzine, e a loro, come dire, va il nostro pensiero quando pensiamo alla possibilità di costruire un mondo di diritti. E i titoli che erano in gara appunto erano 5 e ha vinto Paolina Barucchello con questo libro che si chiama Jeanne.
Bene, allora noi ce ne rallegriamo molto. Ci sono anche le illustrazioni di Manuela Mapelli, giusto?
Esatto. Sì, confermo. Ovviamente questa è una categoria in cui le illustrazioni e la parte, diciamo, di immagini è una componente decisiva. E abbiamo cercato appunto anche di valorizzarla nella cerimonia con Claudia De Lillo, che ci ha fatto fare una traversata attorno ai 5 titoli e scorrevano appunto alcune delle illustrazioni molto belle di tutti i libri, sì, in cinquina.
Cosa vogliamo aggiungere?
Allora, io aggiungerei questo, che una delle novità che è stata annunciata durante la cerimonia questa collaborazione con il PEN International. A raccontarla è stato appunto il presidente Buran Sommes, perché abbiamo deciso con il premio Inge Feltrinelli di istituire appunto una menzione speciale per quegli scrittori e quelle scrittrici, questa volta diciamo facciamo cadere la distinzione di genere, che continuano tenacemente a scrivere anche in condizioni di libertà, anche a costo di rischiare la vita, vorrei dire, per continuare a, appunto, a scrivere, testimoniare, documentare, e fanno della scrittura, come diceva il sottotitolo di quest'anno, un atto di esistenza e di resistenza. E allora il premio Inge Feltrinelli insieme al PEN International creano un premio speciale per sostenere appunto chi utilizza la scrittura come strumento di impegno in civile e di difesa dei diritti umani. Lo attribuiremo all'interno di Book City, nella cornice appunto novembrina dedicata ai libri che abbiamo qui a Milano, e sarà l'occasione appunto per premiare il primo vincitore o la prima vincitrice di questa menzione speciale. E poi il premio Inge Feltrinelli, che nel frattempo sarà entrato nella sua quinta edizione, che lanceremo al Salone del Libro di Torino a maggio, avrà un ulteriore appuntamento nella cornice di Più Libri Più Liberi, dove cercheremo di mettere l'accento sul grande contributo che arriva dall'editoria indipendente, appunto proprio perché spesso sono editori capaci di toccare temi di frontiera, di fare scouting di voci nuove di cui c'è molto bisogno se crediamo appunto che la strada dei diritti debba essere perseguita e allargata non ci arrendiamo a questa sensazione di regressione che invece stiamo un po' tutti vivendo.
Beh, ma insomma mi sembra che un po' di reazione sia già cominciata a mostrarsi, no? In tante maniere. Chiaramente è complicata da organizzare, anche perché insomma di solito chi è più aggressivo ha la meglio, almeno all'inizio, no?
Sì, diciamo che ne approfitto per dire che come Fondazione Feltrinelli questo tema dei diritti e dell'importanza delle voci libere, di società civili indocili, no? In un qualche modo lo portiamo avanti anche con l'iniziativa, certo, che ci aspetta ad aprile, con la Festa della Resistenza. Tutto un po' si tiene, no? Sono comunque tentativi di appunto di ricordarci che anche noi cittadini e cittadine, e chi appunto ha la possibilità di usare la propria parola e la propria voce per lanciare messaggi pubblici, ecco, abbiamo, come dire,
qualche dovere in più,
contropoteri civici da sprigionare, ecco.
Bene, ne riparleremo tra l'altro dell'occasione di cui vi stava accennando Caterina Croce, responsabile contenuti editoriali di Fondazione Feltrinelli. La ringrazio, ci ha parlato del premio Inge Feltrinelli, naturalmente sul sito di Fondazione, a parte che il premio Feltrinelli è un suo sito, quindi trovate premio, sì, Feltrinelli, premioingefeltrinelli.it, e lì trovate tutto, compresa anche la diretta del premio se la volete rivedere. Grazie mille, a risentirci,
grazie,
buon lavoro.
A voi,
a presto.
Buona giornata. Thank you.
Veniamo al nostro secondo ospite e vi parliamo di un importante appuntamento di musica classica. Noi seguiamo spesso l'attività, tra l'altro con varie trasmissioni, dell'Orchestra Sinfonica di Milano e vi segnaliamo che il 1 di aprile, domani è il 2 di aprile, all'Auditorium di Milano sarà eseguito Ein Deutsches Requiem di Brahms, un brano di cui vale la pena di ricordare il portato. Lo faremo con il nostro prossimo ospite. Aggiungo che l'Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano saranno diretti rispettivamente da Massimo Fiocchi Malaspina e da Emmanuel Cecnavorian. I solisti saranno Chelsea Marilyn Zurflü, soprano, e Alexander Grassauer, baritono. Siamo collegati col maestro Massimo Fiocchi Malaspina, appunto il maestro del coro. Lo ringraziamo del suo tempo, insomma sono giorni in cui avrà molte cose da fare, tra cui quella di stare per qualche minuto in diretta con noi. Grazie maestro.
Grazie a voi, buongiorno, un grande piacere. Sì, effettivamente, probabilmente sentirete un po' la comunicazione disturbata perché stiamo facendo una pausa proprio in una prova.
Lo so, infatti, guardi, quando deve smettere quando di parlare con noi ce lo dica, che noi ci sentiamo già comunque.
Tempistica perfetta.
Ecco.
Siamo proprio nella pausa.
Va bene. Allora, intanto un saluto ai professori e alle professoresse d'orchestra dell'Orchestra Sinfonica di Milano che si accingono ad eseguire questo brano che, come accennavo in maniera assolutamente generale, ha una connotazione anche spirituale particolare, ha una storia che va forse un po' accennata, no?
Sì, allora questo è un requiem diciamo un po' particolare rispetto all'immaginario che abbiamo dei requiem, sì. I requiem che eseguiamo di solito, che vengono eseguiti solitamente. Purtroppo è un requiem che in Italia non viene eseguito tanto, sarà forse per la lingua tedesca, sarà forse anche per la complessità della musica. È un requiem assolutamente non retorico, molto autentico, di una spiritualità diciamo non confessionale. Ecco, Brahms era un profondo conoscitore delle scritture e lui stesso compone il testo di questo requiem che non ha nulla a che fare con la liturgia tradizionale. Quindi i brani sono tratti dal punto di vista testuale dall'Antico e dal Nuovo Testamento, montati appositamente da Brahms, scelti da lui, ma diciamo che il suo approccio a questo requiem credo sia un approccio intellettuale, filosofico, non intellettualistico, però veramente autentico, pascaliano forse, un rapporto con la morte pascaliano, quindi di fede, ma soprattutto per l'aspetto consolatorio che può avere una preghiera per i defunti, diciamo una preghiera per i defunti però per i vivi, ecco, di grande consolazione.
Che è una caratteristica, giustamente lei dice, non è marcatamente confessionale, ma al tempo stesso lo è, cioè nel senso che si ispira, no, al rapporto diretto del cristiano con Dio, che è alla base, no, della riforma luterana.
Assolutamente, diciamo che un fedele lo coglie a pieno, ma penso anche un agnostico, un ateo può cogliere assolutamente tutta la grande consolazione di queste parole e di questa musica che esaltano chiaramente queste parole. Davvero è proprio un'esperienza di grande autenticità intellettuale e artistica.
Filosofica, insomma.
Assolutamente. Certamente. In un periodo in cui, me lo lasci dire, in un periodo in cui si riempiono la bocca di teologia e filosofia dei tecnofinanzieri.
Mio Dio!
Direi che tornare all'autenticità di uno che le scritture le conosceva, le propone in questo modo, le esalta in questo modo, veramente è un'occasione. Diciamo che a Milano sono un po' di anni che non viene eseguito e è veramente un'occasione, e anche sentirlo in una lettura così intensa come quella del maestro Cecnavorian è veramente per me un'occasione imperdibile, sia per i milanesi, anche per chi abita un po' vicino, farebbe bene a venire, perché è davvero è una bella esperienza.
Maestro Fiocchi Malaspina, se non la stanno già richiamando, ancora una domanda le volevo fare. Intanto segnalo che il concerto di domani è preceduto alle 18:30 nel foyer dalla conferenza di Gregorio Mappi, che si chiama proprio si intitola Il Requiem Umano, tra virgolette, di Brahms, esatto. Nel senso in cui ci segnalava il maestro. Le volevo chiedere un'altra cosa invece, quali sono, se le può sintetizzare ovviamente in maniera necessariamente incompleta per il tempo che abbiamo, le asperità dell'esecuzione di questa particolare composizione di Johannes Brahms, soprattutto per il coro?
Sì, certo. Allora, intanto il coro canta dall'inizio alla fine, il coro è veramente protagonista.
Infatti,
assoluto,
è per quello che l'abbiamo disturbata. Sì.
La difficoltà più basilare è chiaramente la lingua tedesca, una lingua tedesca che noi italiani spesso consideriamo una lingua poco poetica, ma è una lingua assolutamente molto poetica, quindi tira fuori i colori anche solo della lingua, poi con un direttore di origine austriaca è veramente stata un'esperienza particolare e intensa. E poi Brahms è veramente rigorosissimo nella scrittura musicale, lui scrive davvero ogni piccolo crescendo, ogni anelito verso il fraseggio, scrive veramente tutto, e eseguire tutto richiede una grandissima concentrazione. E poi dal punto di vista tecnico spazia dalle note più gravi per le voci più acute fino alle note molto acute tenute in pianissimo, insomma diciamo che dal punto di vista tecnico è complesso, e in tutto questo occorre chiaramente tirare fuori tutto quello che va oltre la scrittura musicale, quindi è un lavoro arduo per il coro, ma è un brano che il coro tutti i cori e anche il nostro coro ha affrontato con grande entusiasmo, perché è veramente ricchissimo di musica, ogni pagina è ricca di musica.
Ecco, e l'ultima cosa, veramente l'ultima, accennava alla collaborazione con il maestro Chuck Navorian, che è anche il direttore musicale, insomma, da ormai da un po' di tempo della Sinfonica di Milano. Ci scatti una Polaroid, visto che stanno tornando di moda, di come si lavora con Chuck Navorian.
Guardi, la cosa più chiara che posso dire è che è un dono per me, per l'orchestra, per il coro, per la città di Milano. È veramente, lavorare con lui è proprio un dono, perché è un artista incredibile, uno strumentista tra l'altro sopraffino, ma un artista che scava ogni singola battuta. È impegnativo lavorare con lui, perché sì, non si accontenta assolutamente,
dicono che è molto empatico, però non lo so.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Quindi
sì,
è un po' più semplice.
E riesce a tirare fuori il meglio dalle compagne con cui lavora, quindi assolutamente.
Va bene, allora, se ce lo dice lei, ci crediamo. Allora, il maestro Massimo Fiocchi Malaspina, il maestro del coro, che sarà, come avete sentito, protagonista di questa importante esecuzione di Ein Deutsches Requiem di Johannes Brahms domani e dopodomani. Vi ricordiamo la conferenza domani alle 18:30 all'Auditorium di Milano con l'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Emmanuel Chuck Navorian, con Chelsea Marilyn Zurflu, Alexander Grassauer e ovviamente il coro della Sinfonica. Grazie, buon concerto, a risentirci.
Grazie, vi aspetto, presto.
A presto. E allora, avete sentito i rumori della prova in sottofondo, con anche, no, gli interfono che chiamano gli artisti del coro, dell'orchestra in palco per la prova. Noi insomma ci siamo riusciti, abbiamo disturbato il maestro Fiocchi Malaspina proprio nella pausa, quindi già di questo io mi rallegro. Vi faccio ascoltare soltanto poche note di Ein Deutsches Requiem, in questo caso diretto da Simon Rattle.
Thank you.
E allora lasciamo Ein Deutsches Requiem, opera 45, Johannes Brahms, che verrà eseguito domani e dopodomani all'Auditorium di Milano, come avete sentito dal maestro del coro, il maestro Malaspina, e adesso c'è la pubblicità. Ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Riva straniera 2022. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. Io non sapevo niente di lei, neanche come si chiamava, però mi mettevo sempre in fila alla sua cassa. Non dispensava particolari sorrisi, ma emanava un calore, una dolcezza nei gesti, nello sguardo, nelle rare cose calme che diceva, che mi facevano sentire bene, in pace con me stesso. Era la prova che il mondo mi era amico, o almeno che non mi giudicava per come mi vesto, per come sono fatto, per come certe volte appaio. Non mi chiedevo niente di lei, se aveva un uomo e che genere di uomo, se viveva con un gatto o con un vecchio genitore. La sua vita non mi poneva domande, mi bastava rallegrasse la mia. Era una donna né bella né brutta, né grassa né magra, né giovane né vecchia. Si tingeva i capelli di un biondo improbabile e li stringeva in una grossa treccia che le ricadeva poi pesante sulle spalle. Come vi abbiamo anticipato da sommario, parliamo adesso di un romanzo appena uscito da Gramma Feltrinelli. Aprile è una strana stagione, un romanzo di un'autrice che ha al suo attivo già altri titoli importanti, ma questo romanzo, che tra l'altro verrà presentato fra poco a Roma proprio quest'oggi alla Feltrinelli alle librerie Feltrinelli, scusate, di Largo Argentina alle ore 19, è Gabriella Ambrosio, che è collegata con noi. Io la ringrazio di essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno.
Grazie davvero. Allora, per motivi tecnici, Gabriella Ambrosio è collegata con noi attraverso gli auricolari, che sappiamo, insomma, per la diretta della radio non sono l'ideale, ma non possiamo fare altrimenti, e la ringraziamo davvero per essere con noi in diretta quest'oggi, anche per questo. Grazie. Ecco, l'unica cosa le chiedo se può avvicinare il microfono leggermente, un pochino di più la bocca, perché la sentiamo davvero molto lontana.
Così mi sentite? Io ho anche un tono di voce molto basso.
Ecco, adesso va un po' meglio, mi scusi, cioè se riesce a tenerlo vicino. Ecco, perfetto. Allora, un accenno del suo libro l'abbiamo dato appena, perché in realtà è proprio il sentimento o i sentimenti e le molteplici sfumature che possono assumere, io credo, che percepiamo fin da subito nel suo lavoro, che è un lavoro di grande raffinatezza e sensibilità nei confronti di un personaggio che ha veramente a sua volta molte sfumature, no? Quindi vorremmo partire dalla sua ispirazione, dalla prima ispirazione di questo romanzo.
In generale, quando io scrivo parto sempre dalla vita vera, cioè ho sempre bisogno di un fatto vero, come se avessi bisogno di vita, di cominciare dalla vita per mettere vita in un romanzo. Io conosco questa persona è un cineasta che ha vissuto nel Novecento in tre diversi continenti. I primi scambi che abbiamo sono su tutt'altri temi, non sono sulla sua vita, su film, luoghi, libri. Aveva letto appunto il mio primo romanzo, era stato in quei luoghi in Palestina, eccetera. Poi tra una parola e l'altra io incomincio a intravedere un mondo interiore estremamente interessante, come se in lui sentissi echi anche letterari di creature capaci di accogliere dentro di sé una moltitudine di vite, no? Lui pareva appunto una di queste persone, per cui poi a parlare di lui e della sua vita ci è voluto niente. Da parte mia si è rinnovato un istinto esplorativo, da parte sua è stato ben accetto. Era in un periodo della vita in cui evidentemente era portata a fare un bilancio, a rivivere alcune cose.
Ecco, prego, completi pure.
No, mi raccontava una vita straordinaria, ma non tanto per le strade che aveva percorso, quanto per il modo con cui l'aveva percorso. Quindi quando gli ho chiesto, a un certo punto, gli ho chiesto il permesso di scriverne, lui ha accettato, però ha fatto di non essere riconoscibile. Chi legge poi la trama della sua vita nel libro capisce perché era una persona che aveva degli affetti anche stabili e cui teneva. Tante volte è più facile parlare dei propri segreti con una persona che incontri in treno, che non quella che poi vedi tutti i giorni, no?
Certo.
Per cui per non renderlo riconoscibile ho dovuto mescolare una serie di riferimenti. Laddove mi aveva lasciato dei vuoti ho anche inventato qualcosa. Però questo non mi stancherò mai di ripeterlo. Le parti più belle del libro non sono quelle che ho inventato io, le parti più belle sono quelle che mi ha raccontato lui e che solo lui poteva raccontarmi.
Allora, stiamo parlando di un personaggio che ce ne richiama alla memoria anche altri, come giustamente è stato già osservato anche nella presentazione del libro e anche da altri osservatori, da altri colleghi. Capacità dell'essere umano e dell'animo umano di racchiudere in sé forme di amore, forme di sessualità e di identità molteplici, qualcosa che invece spesso, insomma, la società oppure anche particolari esponenti sia della politica che di altri ambiti che possono essere quelli della religione, della morale, tentano di ingabbiare. Ci vengono in mente prima di tutto Orlando di Virginia Woolf, ovviamente, ma anche altre figure che avevano questa capacità, ed è proprio questo che emerge da questo romanzo attraverso un andamento che definirei estremamente armonico, un flusso, per quanto si raccontino storie complicate, no? Cioè che attraversano anche epoche difficili.
Sì. Vabbè, questo perché appunto c'è la vita dentro questo romanzo,
sì.
C'è la vita che è un flusso e che ci porta comunque. Lui diceva questa maniera di vivere la sessualità che era un po' instabile, sicuramente non un modo standard di viverla. E poi comunque vivere al sesso come tutti quanti noi, come una forma di conoscenza, no? Di se stesso e degli altri. era vissuto in un periodo in cui negli anni 50 aveva vissuto la sua infanzia, la sua adolescenza, in un periodo in cui il sesso era un enorme tabù, e a poco si era fatta strada in lui questa consapevolezza di una mancanza, non so, di un'ambiguità. Lui, quello, allora non si parlava ovviamente di disforia di genere. Quello che è eccezionale in lui, non che contenesse moltitudini, come dice il poeta, no?
Sì.
Perché molti di noi contengono moltitudini, però pochi sono capaci di accettarli in se stessi e negli altri.
Sì.
Cioè, molti di noi si fermano a questa configurazione di base, per cui, perché è scomodo, perché è faticoso. Lui stesso dice: accogliersi tutti interi è fatica, o qualcosa del genere, c'è scritto. È scomodo e a volte censuriamo pensieri, impulsi che non si confanno all'immagine che abbiamo di noi. Poi non so se dalla lettura di questo romanzo le persone escono confermando i propri pregiudizi o facendo fare un salto mortale ai propri pregiudizi.
Sa che me lo sono chiesta anch'io.
Quello che conta, no, in questa biografia, quello che conta in generale nell'essenza delle persone, no, non è il fatto più eclatante, non sono i fatti più eclatanti. Cioè, quando questa persona usava una parola piuttosto che un'altra per parlare di sé o degli altri, quando aveva delle associazioni di idee che mi colpivano, è lì che io mi andavo a insinuare, no? È lì che ti puoi scoprire l'essenza di una persona nel dettaglio, nel risvolto, nel sentimento. È lì che poi ritrovi la comune sostanza umana, è un pezzo di te.
Eh sì. L'ultima domanda, perché in realtà poi questo è davvero un romanzo che va scoperto pagina per pagina. L'ultima domanda è riferita ad aprile. Aprile non è soltanto un mese, non è solo una strana stagione come recita il titolo, è anche April, no?
Sì, una donna singolare che ha influenzato, diciamo, i due periodi forse più felici della vita di questa persona, il più spensierato, più sregolato e dall'altra parte il più ordinario e comune possibile. Con la sua personalità, col suo comportamento ha influenzato entrambi questi periodi, per cui aprile è un mese atipico, no? Non è prevedibile.
No, certo. Sì.
Aprile è una donna singolare, no? Come sappiamo il più mutevole di tutti è il protagonista, no?
Ah sì, sempre. Sì, sì. E quindi in qualche maniera in grande sintonia, no? Con le oscillazioni del personaggio che lei ha visitato e trasformato e raccontato nel suo romanzo, quindi con insomma tanti punti di riferimento. Sto girando intorno per non svelare delle cose, insomma, che vanno scoperte leggendo il romanzo. Grazie intanto davvero a Gabriella Ambrosio. C'è anche tanta Napoli, soprattutto nel racconto dell'infanzia del personaggio, che poi è cosmopolita, attraversa tanti mondi, ricordiamo che allora questa sera alle 19 a Roma, alle librerie Feltrinelli, ci sarà l'incontro con Gabriella Ambrosio. Noi speriamo di ospitarla presto a Milano. Intanto la ringraziamo. Aprile è una strana stagione, Feltrinelli Gramma. Buon lavoro, a risentirci.
Buona giornata.
Grazie.
How many have seen the world? How many have no
E come tutti i martedì siamo arrivati alla nostra rubrica Extra Cult. Buongiorno Sciocchi Senussi, bentornato.
Buongiorno Ira, grazie.
Abbiamo saltato un martedì, ma c'era un motivo, insomma era il centenario di Dario Fo, abbiamo fatto tutta la trasmissione su Dario Fo, grazie di avere creato quello spazio, Sciocchi, ben ritrovato.
Grazie a te Ira. Allora, sono due storie di libri. La prima riguarda... Avevamo già raccontato che era molto appassionata di libri, è la pop star Dua Lipa, che curerà l'edizione di quest'anno del Festival della Letteratura di Londra al South Bank Center, che quest'anno è la 19ª edizione, si svolgerà tra il 21 ottobre e il 1 novembre. Abbiamo ai tempi ricordato abbiamo fatto sentire anche una sua intervista a uno scrittore, perché lei cura un podcast che si chiama Service 95, che è la data di nascita, e ha lanciato il Club del Libro nel 2023. Quindi lei ha un club di lettori con non centinaia, non migliaia, quindi milioni di fan. Questa è una estensione della sua piattaforma culturale. E poi si è affermata sempre come una figura di spicco nella promozione della lettura. Ovviamente nel suo podcast ha dato visibilità a scrittori affermati, ma anche a voci emergenti. Tra le scrittrici che sono state interviste, per esempio, c'era Margaret Atwood, George Saunders e Olga Tokarczuk. Quindi stiamo parlando di nomi importanti. Sì. Lei ha detto: la lettura è stato un punto di riferimento fondamentale in ogni fase della mia vita, da quando ero la nuova arrivata a scuola in un paese straniero fino a trovare un rifugio tranquillo durante i tour. Ricordiamo che Dua Lipa e i suoi genitori sono scappati dal Kosovo nel 99 durante la guerra. Sì. E il direttore artistico del South Bank Center, Mark Boll, ha detto: Dua Lipa è una forza culturale globale con milioni di fan in tutto il mondo, e la sua passione per la parola scritta e parlata ha ispirato una nuova generazione di lettori. Io non so, Ira, se questa notizia possa magari ispirare anche i nostri qua, individuare artisti con passione dei libri e
magari mettere, insomma, in qualche modo a profitto la loro passione personale e soprattutto il loro ascendente sui milioni di persone che li seguono. Tra l'altro ce ne sarebbe molto bisogno in Italia, perché come sappiamo dai dati dell'AIE, dell'Associazione Italiana Editori, si legge moltissimo fino all'adolescenza e poi si smette.
E poi si smette, sì.
Ecco, per cui è proprio una caratteristica del nostro paese che vorremmo, una tendenza che si vorrebbe invertire.
È un bel fenomeno, perché c'è un altro artista pop molto famoso, Harry Styles, che anche lui da anni porta in giro la sua passione per i libri, e anche lui ha milioni di ragazzi e ragazze che lo seguono e poi vanno a comprare i libri. In questo momento i libri per i giovani forse sono il core business di molte case editrici.
Sì, sì, confermo.
La seconda notizia, e poi sicuramente sarà sviluppata da te e da Roberto Festa, perché Il secondo sesso, che è un'opera fondamentale del femminismo, che è stato pubblicato nel 49 da Gallimard, è entrato giovedì scorso a fare parte della collezione Pléiade in occasione del 40° anniversario della morte di Simone de Beauvoir. Ecco, sono passati 77 anni, quindi è stato, possiamo dire, osteggiato fino alla fine, perché comunque altri suoi libri, magari meno fondamentali, è vero che hanno vinto Goncourt, ma sono entrati nella Pléiade anni fa. Il Gallimard ricorda nel comunicato stampa: è raro che un libro cambi il corso degli eventi, il secondo sesso lo ha fatto, era il 1949 e la sua influenza continua a farsi sentire. Nella Pléiade, quindi alla prestigiosa collana, avrà il numero 683. Dice sempre Gallimard: la filosofa mina le fondamenta di un ordine secolare sfidando il dominio in cui le donne sono tenute dagli uomini. Simone de Beauvoir poi aggiunge, confuta l'esistenza di un istinto materno, così come affronta direttamente temi allora tabù come la sessualità femminile, il che portò il libro a essere inserito nell'indice dei libri proibiti dal Vaticano nel 1956.
Vabbè, ma a quei tempi non ci si faceva mancare niente.
Io avevo sentito un po' di anni fa una sua intervista che dice che non è un libro militante. Lei l'ha fatto non come libro militante, ma come saggio. Sono 1000 pagine e ha raccolto in questo saggio un'ampia documentazione, quindi tra storia, biologia, fisiologia, psicoanalisi, sociologia, antropologia, e ovviamente nel suo libro cita anche tutti i libri che aveva letto e che l'hanno influenzata, come Colette o Virginia Woolf o Edith Wharton. Quindi è un libro, diciamo, che è invecchiato, perché sono più di 75 anni, ma che è ancora di
grande attualità. Molti dei punti che attualità. Tocca non sono risolti.
Aggiungo due cose sulla Biblioteca della Pléiade, che in Italia forse abbiamo un equivalente con Meridiani.
Sì,
con i Meridiani, sì. E allora, chi entra nella Pléiade diventa immortale, anche dal punto di vista fisico, perché viene usato una carta finissima, carta si chiama India, che permette di racchiudere migliaia di pagine in un formato tascabile, ma che può durare anche, si chiamano in Francia, si chiama carta Bibbia, perché può durare anche 10 secoli senza rovinarsi, ecco. Come, e poi i colori della copertina variano in base all'epoca, ad esempio il verde per il XX secolo, il marrone per l'Ottocento, e così è la Pléiade, che è famosa anche per il suo rigore filologico. Oltre al libro, quindi oltre al secondo sesso, ci saranno le sue interviste e anche la critica, le recensioni, e quindi poi la Pléiade, nessuno è lì in biblioteca per dire io ho la Pléiade, perché è difficile poi dopo sfogliare
la carta India.
Sì, con la carta India. Carte Bible, come
è bello carte Bible, nel senso che si sa, le Bibbie erano fatte con carta particolarmente pregiata per durare.
Aveva dato fastidio a tutti. C'è una frase dalla sua questo libro che dice: c'è un principio buono che ha creato l'ordine, la luce e l'uomo, e un principio cattivo che ha creato il caos, le tenebre e la donna. Quindi De Beauvoir avverte le donne che siete nati dal lato sbagliato, quindi quello giusto.
Guarda, caro Shaoqi, su questo guarda, sfondi una porta aperta. Quante volte ci è stato ricordato quando ci danno delle isteriche o altre cose. Comunque, il colore del terzo millennio, cioè del primo secolo, del terzo millennio, è il blu cobalto,
sì,
giusto?
Sì, sì, sì.
Bello, stavo guardando, scusa, faccio proprio la donna nata dalla parte sbagliata. Dico, va, che bel colore che hai scelto per questo secolo, che è quello che ci vedrà forse leggere qualche libro della Pléiade, perché poi noi non ci saremo, vedremo il secolo prossimo se ci sarà ancora la Pléiade, perché c'è il problema dei libri cartacei.
Eh sì, poi è tutto dorato con oro 23 carati, quindi sia nome, cognome, sia il titolo. 17 aprile sarà il 40° anniversario, per quello che ho citato prima con Roberto Festa, perché secondo me qualcosina bisogna fare.
Lo faremo. Intanto grazie di avercelo ricordato. Abbiamo come sempre un brano, perché sarà la nostra sigla.
Torniamo a sabato, alla grande giornata contro Donald Trump. E prima abbiamo citato Dua Lipa, che è sempre in prima linea contro il genocidio.
È una che legge, quindi sì.
Che legge, sì, che è figlia comunque di profughi che erano fuggite dal Kosovo. Però anche onore anche alla vecchia guardia, John Baez, che dal Vietnam in poi è sempre in prima fila. E anche sabato era a manifestare e ha ripreso una canzone di Bob Dylan, Time You're Changing. Qui la sentiamo, un altro brano,
Diamonds and Rust, sentiamo John Baez. Grazie a Shaoqi Sinussi. Martedì ci ritroveremo con Extra Cult dopo Pasqua, cioè dopo Pasquetta, insomma, per cui riprenderemo proprio martedì con Cult, con questo brano vi salutiamo e vi lasciamo alle notizie di Radio Popolare delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini.
full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me something memories can bring. They bring diamonds and rust. Will you burst on the scene? Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed.